Ciao, ti presento Jack.
E 14 un minuto, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. Benvenuti e benvenute a un nuovo appuntamento con Jack, il magazine musicale di Radio Popolare, l'ultimo appuntamento della settimana. Ultimo appuntamento della settimana, quello del venerdì, che vuole anche dire l'appuntamento in cui andiamo un po' a sbirciare le nuove uscite. Buttiamo un po' un occhio su quelle più interessanti, ma non è l'unica cosa che faremo oggi. E infatti nella seconda mezz'ora accoglieremo Riccardo Tesi e Giua, che stasera suoneranno alla Scighiera. Ma poi parleremo con Sciocchi Senussi di un curioso anniversario che riguarda Keith Jarrett. E poi soprattutto ascolteremo un sacco di musica. 331-6214-013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. Diretta@popolarenetwork.it invece la mail, se volete raggiungerci in questa ora che ci traghetta verso Elisa Graci e il suo playground. Anche Playground, c'è alcun articolo prima, in quanto trasmissione radiofonica. Partiamo però con appunto una nuova uscita di un artista che non usciva con un disco nuovo da 7 anni, in realtà matematicamente quasi 8, poi si sa che gli anni di lavoro in mezzo sono quelli lì. Lui è un artista americano, giovane, molto bravo, che porta tantissime influenze nella sua musica, in particolare in Lower, il disco uscito nelle scorse ore. Si attraversano un sacco di paesaggi a livello musicale, ispirazionale, personale. Lui è Benjamin Booker. Avremo modo, tra l'altro, di ascoltare un'intervista ho potuto registrare con lui proprio ieri su questo suo ultimo lavoro. Sentirete quanto è interessante lui quando parla, ma intanto sentite quanto è bravo e interessante lui quando suona. Questa è Same Kind of Lonely, Benjamin Booker.
Dream, dream like you.
Questo era Same Kind of Lonely, Benjamin Booker. Come vi dicevo, il suo disco è uscito oggi, dopo 7 anni di attesa in cui è andato alla ricerca del suo suono personale e anche di altri lati suoi personali che fanno parte del racconto di questo percorso nel quale ha deciso di farsi accompagnare da Kenny Segal, uno dei più importanti produttori di un certo tipo di sonorità che arrivano dalla mescolare diverse radici ultimamente negli Stati Uniti e che si stanno muovendo in maniera molto interessante nell'underground. Stefano scrive wow e noi siamo contenti che insomma sia arrivato il lavoro in qualche modo, ma del resto torneremo ad occuparcene. Come detto, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Benjamin Booker, quindi settimana prossima andremo anche ad ascoltarci un approfondimento in merito a questo lavoro e al periodo che lo ha accompagnato. 14:10, rimaniamo sulle nuove uscite. Oggi è arrivato il nuovo singolo di Alessia Cara, si intitola Slow Motion, anticipa il disco, lo sapete, in uscita il 14 febbraio, Love and Hyperbole. Noi niente, ce l'andiamo ad ascoltare. Alessia Cara, Slow Motion.
Dreaming about you, sinking into my bed. Dizzy, I see stars all around my head. Lifting me up to the moon and back again. You're my lucky penny, yeah, you just make sense. I like to keep my cool, but you're divine. Mother Nature must have taken her time. Come on, take me away, I'll let you drive. You are the lemon over ice. It's late, babe. I don't wanna stay. I'm feeling I can't explain. My ego's melting away. I see everything in slow motion,
like a movie scene.
All the heavens suddenly open.
You're the angel scene.
Wishing there were more days in a week. It's late, but I don't want to stay. A feeling I can't explain. My ego's melting away. I see everything in slow motion,
like a movie scene.
All the heavens suddenly open.
You're the angel scene.
Motion, Alessia Cara dal Canada, chiare origini italiane, il nome completo è Alessia Caracciolo. Come detto, già ha tirato fuori cose interessanti e ha anche raccolto i frutti di ciò che ha seminato. Adesso siamo in attesa del nuovo lavoro. 14:14, è arrivato il momento di tornare a dare il benvenuto a Sciocchi Senussi. Ben ritrovato Sciocchi.
Buongiorno, buongiorno Matteo.
È bello, insomma, è sempre bello averti qui, ma oggi c'è una storia molto curiosa, un anniversario molto curioso, anticipavo, che riguarda Keith Jarrett e il suo concerto a Colonia, perché è un concerto che di fatto, di per sé, ha una storia curiosa alle
spalle. È nato male, ma alla fine ha venduto 3 milioni e mezzo di, esatto, di copie. È nato male perché stava facendo un tour dal 73, quindi, e poi penultima tappa era Losanna, e poi da Losanna l'ha fatta in macchina fino a Colonia, sono 7 ore mi sembra, di macchina, e le avevano, non so cosa ha promesso,
un aereo,
una Mercedes, e una piccola, e quindi è arrivato, pioveva a Colonia, e quindi era in inverno, no? Era stanco. Gli avevano promesso nel contratto un pianoforte che si chiama Bonserdorfer 290 Imperial. E solo che quel giorno c'era sciopero e si è trovato un pianoforte per, diciamo, per debuttanti, rotto.
Certo.
Allora ha detto no, io non suono. Poi c'era lì il produttore, suo produttore, ha cercato di convincerlo, ha detto, poi gli ha detto adesso lo accordiamo, tu vai a fare
a cena.
Una cena, e va a cena e il ristorante veramente faceva schifo, ha detto basta. E c'era lì la produttrice, diciamo, del teatro all'opera di Düsseldorf, di Colonia, e ha detto Kate, se tu non suoni io sono spacciata, sono rovinata, la mia vita è rovinata. E lui ha detto una cosa molto delicata, ha detto ok, ci sarò, ma non dimenticarlo mai che lo faccio per te. E quindi è questa la storia, diciamo, poi ha cominciato a suonare, poi subito, perché lui ovviamente pretende il silenzio, non gli piace il fumo, perché una volta si fumava, non gli piace il fumo, però ha iniziato con un tocco di ironia, ha suonato la suoneria del teatro quando chiama quelli che sono fuori di rientrare perché sta iniziando lo spettacolo. Poi ha fatto un capolavoro, è stato anche un crossover, perché lui suonava con che Jarrett con Miles Davis, è diventato un crossover per suoni, diciamo, più tra virgolette più pop. Io ho letto oggi un po' di cose, mi è molto piaciuto quello che ha scritto Liberation, che l'ha omaggiato. Ha detto immaginate che anche la foto in copertina di lui appoggiato con gli occhi chiusi sulla tastiera che ha costruito parte della leggenda di questo album non è stata scattata il 24 gennaio 1975. Quindi dice tutto è andato come è andato, no? Però tutta questa storia va oltre la comprensione, no? Perché è diventato un capolavoro, la chiusa, e chiamiamolo il miracolo della musica.
È così, a volte tutte le carte sembrano voltarti le spalle e in realtà...
Anche a noi succede ogni tanto che non abbiamo niente, la giornata storta, vado esteri e poi
di botto
esce fuori una bellissima puntata.
Esatto.
Però massimo rispetto per Keith Jarrett.
Massimo rispetto per Keith Jarrett e anche per quella produttrice che ha insistito per farlo salire.
Poi è diventata una delle più grandi produttrici, esatto, diciamo... Nel mondo musicale. Vera Brandes si chiama. E niente, quindi 3 milioni e mezzo di copie e oggi il 50 anni.
Tra l'altro, appunto, il lavoro è disponibile sulle piattaforme, è facile, si chiama The Köln Concert, in 4 parti, è abbastanza bello perché dà proprio l'idea del live, sono 4 parti e i titoli sono Köln, January 21st 1975, Part 1, Part 2, Part 3, anzi Part 1, Part 2, Part 2B e Part 2C. E noi andiamo proprio ad ascoltarci quello che è un po' il finale di questo concerto, la Part 2C. La data è già lì a evidenziare che sono proprio 50 anni oggi. Quindi se oggi vi sembra che la giornata sia iniziata male, sappiate che potrebbe finire molto bene, molto bene. Molto bene. Thank you. Non si tagliano dei pezzi del genere, ed è per questo che insomma ho voluto andare proprio nell'ultimo brano di questo live di Colonia del 1975, molto particolare, dalla storia molto particolare, firmato Keith Jarrett, che insomma è un po' un inno a, come direbbe Max Gazzè, curiosamente, quello che la musica può fare. 14:24 minuti, stiamo per dare il benvenuto agli ospiti di questo pomeriggio, ma chiudiamo la prima mezz'ora con un'altra nuova uscita. È arrivato oggi Indie di Gazelle e noi ci ascoltiamo Grattacieli, Meteoriti, Gli Angeli.
E non c'entrano i soldi, non c'entrano mamma e papà. E non c'entrano i giorni buttati nei bar dell'università. E non c'entrano i sogni, non c'entrano gli autobus che non arrivano mai. Se ti brucia dentro come un incendio, e se ogni notte ti viene la pelle d'oca dal freddo. E fai crollare i grattacieli, meteoriti, gli angeli, satelliti, sparci in due la notte qua. Guardami che sono sotto casa tua che scalpito. È una canzone in testa che non so cantarti, ma ci proverò. E non c'entra la noia, non c'entra spostarsi in un'altra città. Non c'entra la sfiga, non c'entra la rabbia nell'umanità. Se ti brucia dentro come l'inferno, e se ogni notte ti manca il respiro per un momento. Oh, oh. Ma fai crollare i grattacieli, meteoriti, gli angeli, satelliti, squarci in due la notte qua. Guardami che sono sotto casa tua che scalpito. È una canzone in testa che non so cantare. Ti fai tremare i pavimenti, lampadari, gli alberi, semafori, verdi come prati qua. Guardami che sono sotto casa tua che partirò. È una canzone in testa che non so cantarti, ma ci proverò. Ci proverò. Io ci proverò. Ci proverò. Oh. E non c'entrano i soldi, non c'entrano i guai. E non c'entra la notte se non esci mai. E non c'entra New York, non c'entra Dubai. E non c'entro neanch'io, ma sei tu che fai tremare i pavimenti, lampadari, gli alberi, semafori, verdi come prati qua. Guardami che sono sotto casa tua che partirò. È una canzone in testa che non so cantarti, ma ci proverò.
Grattacieli, Meteoriti, Gli Angeli, Gazelle, il nuovo disco indie. Chiudiamo così la prima mezz'ora, adesso ci sono neanche due minuti di pubblicità e poi potremo dare ufficialmente il benvenuto a Giù e Riccardo Tesi per la seconda mezz'ora di Jack di questo venerdì pomeriggio. State lì.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Come la neve rimane a guardare lontano le cose, facile così tagliare le rose. Come le notti rivesti i confini dei giorni, le case, facile però non dire di no. Cosa resiste dell'ombra? gira. Cosa ferisce del ghiaccio? Quanto racconta un silenzio Martini on the rocks? Di bruma, facile così scordare la luna. Cosa resiste dell'ombra? Quale animale s'aggira? Respira, respira. Cosa ferisce del ghiaccio? Non so. Impronta come il volo di una piuma. Mostri son mostri pensieri, veri di notte, falsi ieri, facile così dire di sì.
Martini on the Rocks, giù è Riccardo Tesi, 14:33 minuti, la seconda mezz'ora di Jack, il magazine musicale di Radio Popolare, dal disco Retablos. Benvenuti giù è Riccardo
allo.
Tesi, che bello avervi qua,
wow.
Che bello. Riccardo Tesi che, sveliamo il piccolo dietro le quinte, si è già sciroppato tutta la prima mezz'ora di Jack dal vivo.
Sì. Ah, un
già
piacere, parlato... un piacere vero.
Abbiamo parlato tanto di musica, tra l'altro, che è sempre un piacere vero, qualche spunto ce l'ha dato anche Keith Jarrett che buttalo via, e poi sappilo giù, ti sei persa tutta una disquisizione su le tarme e i maglioni bucati.
Porca miseria, oh, ragazzi, sono arrivata tardi, colpa di, delle ferrovie dello Stato.
Chi l'avrebbe detto, eh? Incredibile, un momento così fortunato. È proprio bello avervi qua oggi perché stasera siete live a Milano e perché oggi esce Retablos, appunto, giù Riccardo Tesi live. In questa bellissima convenzione di cui sono stato omaggiato, diciamo, non dico in anteprima, ma per un pelo, perché è appena uscito. Io vorrei fare un po' un passo indietro, però, nel vostro rapporto musicale e andare a tentare di capire da dove nasce questo lavoro, ma anche questa unione artistica.
Allora, parlo io, Rick. Questa unione artistica nasce da lontano, ci conosciamo da almeno 20 anni, per amicizie di musicisti, produttori, amici. Io me lo ricordo il Festival di Mantova nel 2005, credo fosse, ed è nata da subito una profonda stima e una grandissima amicizia, nonostante proveniamo anche da mondi e estrazioni diverse, però veramente... io ho subito sentito una grandissima affinità con Riccardo.
C'è da dire che Giua già 20 anni fa era veramente bravissima. A me me l'ha presentata il produttore di Ivano Fossati, Beppe Quirici, che era il suo produttore. Io in quel periodo stavo lavorando con Ivano a macramè e mi parlava appunto di Giua, che poi ho sentito dal vivo e sono rimasto veramente colpito, quindi è nato subito un'amicizia inizialmente.
Sì, una stima, un'amicizia, una simpatia. Poi Riccardo è un toscanaccio barlezzettaro di quelli proprio duri.
L'ho già sperimentato, un'altra delle cose che ti sei persa, tra l'altro.
No, non me le sono perse. E quindi da lì poi in seguito negli anni lui mi ha invitato a scrivere su alcune sue melodie che sono finite in un suo disco, io l'ho invitato nel mio disco con Armando Corsi e ci siamo tenuti vivi e vicini, ma non avevamo mai suonato dal vivo finché un paio d'anni fa, due estati fa, il signor qui presente Riccardo Tesi mi ha fatto un agguato, un agguatone.
Ma me l'hanno fatta a me in realtà, io dovevo suonare a questo festival d'Esalturas a Lima in Perù.
Sì.
E praticamente era già tutto fissato, dovevo fare un concerto in solo e praticamente poi a una settimana dal concerto questi si sono svegliati e mi hanno chiesto di andare con qualcuno che cantava. E in una settimana tutti i cantanti che aveva a disposizione erano occupati chiaramente. Ho detto, però con Giù avevamo da poco registrato una canzone insieme nel mio ultimo album, ho detto perché no Giù, l'ho chiamato e ho detto cosa fare settimana prossima, ho detto guarda sono appena tornata dalla tournée con Neri Marco Re e mi riposo, ho detto dai suoniamo, vuoi venire a suonare con me? Ho detto sì va bene. E dove?
A Lima. A Lima. Dici la fermata a Milano della metro?
Esatto,
no,
mi ha detto, no.
Ha detto dammi 3 ore di tempo. E qui l'ho veramente adorata perché è una sempre pronta all'avventura e in questo lavoro
capito,
bisogna essere...
Cioè, no, ma infatti, l'acquatone.
Sì, però anche riordinare la vita in modo da partire per il Perù. Tutto in 3 ore. Dici,
tutto
un
in
paio
tre
di
ore perché io tra l'altro ho un bimbo piccolo che ha 10 anni e ho detto aspetta come lo mettiamo insieme? Vediamo un attimo.
Sì. No, fra l'altro c'era anche da preparare lo spettacolo.
Esatto.
Esatto, tra l'altro.
E però abbiamo esordito in questo teatro bellissimo, il Gran Teatro Nazionale di Lima, è uno dei teatri più belli dove io abbia mai suonato.
Anch'io, devo dire.
Posso chiedere una cosa, proprio da un punto di vista artistico? Quando queste cose, prima tra l'altro curiosamente parlavamo del concerto a Colonia di Keith Jarrett, no? Quasi un caso che ha trasformato un problema, diciamo, in un grossissimo successo. Quando si arriva poi, no, in un teatro che è molto bello, cioè il contesto di un live influenza, in questo caso ha influenzato anche un po' la vostra collaborazione da lì in avanti? Cioè
assolutamente,
fatto...
perché è stato un vero trionfo, c'era 1200 persone, e ci siamo trovati così bene che abbiamo detto wow, continuiamo. E poi da lì il progetto è nato, approfondito, sviluppato, ultimamente abbiamo in occasione, perché poi Giù è una anche che mi spinge a fare cose che io non faccio mai, per esempio registrare dal vivo, una cosa su cui ho fatto uno nella vita, e le dai facciamo un disco dal vivo, cavolo, aspetta, facciamolo, e qui ci siamo trovati 3 giorni, abbiamo scritto 4 canzoni nuove. Lei è una super speed, nuova generazione.
Esatto,
mi fa bene.
Insomma.
Insomma, io ti considererei ampiamente nuova generazione, così siamo tutti un po' più giovani.
Molto felice di questa cosa, ma insomma, diciamo che adesso queste nuove generazioni hanno dei numeri e delle X e delle robe che non ho ancora capito come si chiamano.
X penso sia proprio una delle definizioni. Ma Millennial era così bello, ci faceva così moderni. Comunque, niente, lo portiamo dietro. È andata. Si arriva e poi vabbè. Comunque, quindi c'è stato un po', immagino, di insistenza dietro all'idea di registrare l'album live, però forse c'è anche un po' l'idea di portarsi dietro quell'abbraccio delle 1200 persone che di cui parlavi all'inizio, no? Che forse ha dato un po' il là a tutto il percorso che avete poi fatto insieme.
Assolutamente. No, ma poi il duo, secondo me, pur essendo così scarno, aveva a tutto dentro, no? Poi uno può aggiungere. E secondo me fare un disco che rispecchiasse questa particolarità, no? Chitarra, voce, organetto, così essenziale, ma così potente, era proprio una figata.
Sì.
Poi devo dire che Giù è una grande chitarrista, non è quelli che si accompagnano così, è veramente una bravissima chitarrista perché è stata allieva di Armando Corsi, grandissimo chitarrista genovese, chitarrista di Ivano Fossati nei suoi dischi dal vivo, e quindi insomma è un bel suonare con
una persona che peraltro c'è nel disco in qualche modo.
In qualche modo la ricordiamo,
a livello di omaggio. E tra l'altro, visto che abbiamo in scaletta la canzone che lo ricorda, l'andrei a introdurre proprio con quello che magari è stato per te, Giua, la sua figura e il racconto anche della nascita di questa canzone.
Ma Armando è stato per me uno degli incontri della vita, nel senso che io ho iniziato a studiare con lui che avevo 17 anni e Ed è stato quello che mi ha permesso di capire cosa volesse dire farla musicista, perché io fino a quel punto sapevo già suonare, però come si fa a vivere di musica, no? E in questo è stato veramente per me, cioè, uno che mi ha preso per mano e mi ha iniziato, certo. Io a 17 anni ho iniziato a fare i concerti con lui dopo poco, ed siamo diventati molto molto amici, per cui il fatto che adesso non ci sia più è per me una grandissima mancanza, anche se lo sento sempre, certo, che aleggia e che è presente. È un caro amico anche di Riccardo, e quindi in questi ultimi mesi in cui poi appunto lui purtroppo è mancato, è venuta fuori questa melodia e questo testo a partire da una frase che lui mi diceva tutti i giorni quando lo sentivo al telefono, che era, perché lui balbettava un po', diceva è notte, ti chiamo io domani. E l'idea è nata proprio da questa idea, no, del poterlo chiamare ancora domani.
E allora questa è Ti chiamo io domani.
Notizie di giornali, ascolti e sembra sempre che siano un po' banali. Ricordo era settembre, sui tetti tutti uguali, ma quello che dicevi spostava temporali. Salutarti. Forse non importa il senno e dei poeti. Pioveva, era settembre. Sigaretta, sapevi la risposta, ma invece era settembre, le foglie sanno i mesi, e quello che dicevi spostava le stagioni. Se telefonando potessi rivederti, forse non importa, lo so che tu rimani, pioveva era settembre, ti chiamo. Thank you.
Ti chiamo io domani, si parlava dell'importanza, no? Che può avere un live, anche fuori onda ne parlavamo, di quanto in diversi casi alcuni brani live forse abbiano un impatto maggiore che non gli stessi brani registrati, arrivati da disco e quindi registrati in studio. Stasera Giua e Riccardo Tesi sono a Milano, tra l'altro nel giorno proprio dell'uscita di questo lavoro, Retablos Live, a presentare il tutto alla Scighiera. Si parte alle 21, un po' di atmosfera la stiamo già assaporando, ovviamente proprio per quanto si diceva sopra, esserci è qualcosa di diverso, vuol dire entrare a fare parte dell'esperienza che si va a condividere. Retablos, siamo partiti parlando di Perù, Retablos è una parola spagnola che immagino affondi le sue radici nel Sud America. Come mai questo titolo a questo lavoro?
Ma Retablos sono una forma d'arte peruviana, sono delle scatole, possiamo immaginare delle scatole, sì, con gli sportelli si aprono e dentro ci sono scene della vita quotidiana scolpite. Prima anticamente erano usati dai convertitori,
esatto, per evangelizzare.
Per evangelizzare c'è tutta la storia dei santi, la vita dei santi dentro rappresentata. Ora invece ci sono storie di vita quotidiane ed è patrimonio dell'UNESCO questa forma d'arte. E quindi il Perù in questo senso ci rientra, perché per noi il nostro concerto sono un po' come...
Sì. È vero, con tante scatole che si aprono, no? Che svelano anche cose molto piccole, perché poi scene di vita quotidiana possono essere una scena di un bar piuttosto che un lavoro artigianale, no? Ma è un po' proprio questa l'idea della musica, della canzone, che ti riporta a qualche cosa che tu conosci ma che magari non afferri e che ti apre ad altre possibilità.
È un momento particolare storicamente parlando, perché forse mai come ora, sottolineo forse perché ognuno poi ha le esperienze che ha nel percorso di vita che gli è concesso, per cui no, il mondo cambia continuamente, mai come ora ci sfugge un po' l'attenzione al particolare, siamo immersi in tante cose esterne a noi dentro ad altri strumenti come il cellulare, che la scena del bar che citavi, il lavoro artigianale, ci scorrono accanto senza che noi ce ne accorgiamo. Può essere importante tornare a fermare tutto come in una fotografia e dargli un peso, un valore?
A me piacerebbe molto, nel senso che mi sembra che viviamo tanto nell'illusione di avere tutto sotto mano e tutto a portata di mano, ma niente poi alla fine, no? E le persone non escono, non vanno a teatro, non vanno al cinema, non vanno al bar.
Sì.
E quindi secondo me anche una dimensione più artigianale, come credo si possa definire un po' la nostra musica, è un richiamo a questo.
Sì. A me l'artigianato piace molto. Una definizione del lavoro musicista è artigiano dell'emozione. Questo per me mi rappresenta, perché l'artigianato è quel savoir-faire che le macchine non possono fare.
Non è una riproduzione in scala.
Ha molto a che vedere con l'emozione, quindi sì, mi piace sentirmi artigiano della musica.
Beh, l'emozione è quella parte, come giustamente dicevi, che davvero non puoi condividere con una macchina, mentre è evidente, la dimensione live ne è un chiaro esempio, che a livello personale la musica è un canale privilegiato per questo tipo di trasmissione. Abbiamo parlato tanto, no, dell'esperienza, diciamo, dei concerti. Sono curioso invece di entrare un pochino però nella fase creativa con voi. Hai detto ci si mette anche poco volendo, no? Perché c'è questo lato creativo. Com'è, e lo chiedo rispettivamente l'uno all'altro, lavorare in coppia con l'altra persona?
Parti tu, io. Vai!
Adesso creo una crisi e stasera non si suona.
No, è il contrario, okay. Perché fino adesso avevamo... Come dire, io avevo una melodia e ho detto, puoi scrivere un testo, no? Quindi era una cosa... E invece questa volta ci siamo trovati con zero, con la pagina bianca, e in pochissimo tempo... Io avevo un po' timore del fatto che veniamo da due mondi musicali molto diversi. E invece è stato veramente molto creativo. Beh, le cose sono uscite proprio spontaneamente e ognuno cambiando il percorso dell'altro.
E infatti qui, giù apro, scusa per una parentesi. Quanto invece hai, come dire, quanto invece aggiunge il fatto che arriviate da due mondi musicali molto diversi?
Moltissimo.
Moltissimo. È questo che io sempre nel mio percorso musicale ho sempre cercato di suonare con persone molto diverse da me, perché è l'unico modo per imparare, anche un modo di mettersi in discussione, cioè uscire dai propri cliché, perché sennò finisci per scrivere sempre lo stesso pezzo. Sì. Invece proprio l'interazione con Giù è stata perfetta in questo senso, nel senso proprio c'è sempre stato uno scambio molto creativo e mai sempre rispettoso l'uno dell'altro, no? Quindi veramente è stato, sono stati 3 giorni meravigliosi.
Devo dire anche per me è stato così, perché avendo anche due, è anche bello quando hai due velocità diverse. E devi in qualche modo trovare non il punto in comune dove si è tutti e due un po' scomodi, ma è proprio che nasce qualcosa che è un'altra cosa, no? Sì. E secondo me è molto affascinante questo. Infatti quello che dico sempre a Riccardo, è che per cui mi piace suonare e scrivere con lui, è che lui ha ancora è un musicista che ha il senso della frase, come direbbe Pinkett. Cioè è uno che ha proprio il gusto di scegliere delle note, una linea, che vogliono dire qualcosa, non è uno strumentista che quindi per forza deve mettere qualunque nota, cioè sì, è uno strumentista che sceglie esattamente quelle note, un po' come nella canzone uno sceglie quelle parole, no?
Esatto.
E questa commistione quindi tra musica, cioè è un regalo che si fa alla canzone poi.
È un regalo che si fa alla canzone, e poi è la canzone stessa che forse riesce a uscire in una maniera più complessa, no? Ad arrivare a diversi livelli, a chi poi ha la fortuna di ascoltarla, insomma, e la volontà anche di entrare un po' nel percorso che...
Però questo tipo di magia non è automatico.
No, no.
Ho suonato con tantissime persone e con alcune ho suonato benissimo insieme, abbiamo fatto album, ma non abbiamo mai scritto una nota insieme, e invece con altre sì.
Sì, è vero.
Penso che anche il fatto dei suscitati, cioè il fatto che questa cosa sia successa in 3 giorni parli di questo, cioè ci sono cose con alcune persone che creano quella che forse gli americani chiamerebbero alchimia e noi chiamiamo feeling pensando che loro la chiamino così, però è chimica, la chiamano chimica. È vera però, cioè con alcune persone, soprattutto alcuni livelli, e l'arte è uno di questi, le cose succedono in maniera più facile. Più naturale.
Però ci vuole una predisposizione, una grande apertura a accettare idee diverse dalle tue.
Sì.
E quindi sempre prendere in considerazione, anche se poi le scarti, però sempre ragionarci.
Capire.
Perché invece quando delle volte ti porti in una zona nuova che ti piace, è bellissimo.
Sì. Sei entrato in radio? Questa è una domanda che rivolgo a entrambi. E abbiamo iniziato a confrontarci su alcuni nomi un po' meno noti, che secondo noi andrebbero scoperti, no? Della musica nazionale e internazionale. Questo ovviamente evidenzia che c'è tanta attenzione anche alla musica che gira intorno, per citare. E volevo chiedervi quanta parte questo ha nel vostro lavoro, quanto siete anche ascoltatori oggi e quanto ancora ci sono cose che riescono a stupirvi, incuriosirvi.
Io ascolto ancora tantissima musica, devo dire, di tutti i tipi, anche delle robe orrende che ascolta mio figlio, oltre a delle cose meravigliose che ascolta mio figlio. E poi anche con Riccardo ci mandiamo cose, lui mi ha fatto scoprire questa musicista indiana.
L'ha appena fatto scoprire anche a me.
No, ma una roba,
ti giuro, ve lo segnate anche a casa.
Incredibile. No, è un continuo, un po' per curiosità, un po' ci capiti, un po' perché secondo me... ascoltare ti apre, no?
Sì.
Ti fa venire fuori cose che tu hai che non sai di avere, o ti stimola un po', come per me anche la lettura ha esattamente questa funzione.
Sì, per me vale la stessa cosa.
Sì, io ascolto veramente a 360 gradi, di tutto.
Oggi è davvero da un lato facile, dall'altro incasinato, no? Perché questa prossimità che abbiamo con ogni cosa, d'altro canto è uno tsunami di cose tra cui bisogna un pochino discernere, e forse il confronto con altre persone...
È bello,
no?
Ma sai cosa è anche bello? Che la musica non sia un sottofondo, cioè prima io mi ricordo quando mi compravo i CD, ascoltavo un CD. Adesso tu ti metti mentre cucini, mentre fai 170.000 altre cose.
Tra l'altro metti le playlist, quindi brano, perché chissà chi è questo, ok? È lì.
Così.
Io questo non lo faccio.
E invece è bello ancora ascoltare una roba.
Assolutamente sì. Siamo arrivati in fondo, vi ringrazio, davvero.
Grazie a te.
Davvero, grazie Riccardo, grazie Giua. Stasera ricordo live a Shigera, a partire dalle 21 in questa data di battesimo, esatto, di questo disco che nasce oggi. Un grandissimo abbraccio, chiudiamo con un altro brano che è La Leggera. Ringrazio voi, ringrazio chi è stato all'ascolto. Noi torniamo lunedì con una nuova settimana di Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Se volete trovate il podcast sul sito di Radio Popolare o sull'app e la playlist su Spotify. Seguite il profilo Matteo Villaci o su Instagram, seguitemi lì nelle storie, ci sono tutti i brani andati in onda, compreso La Leggera in versione live, appunto Giua e Riccardo Tesi.
Che meraviglia, non vado a lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi, il giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Il martedì poi, è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Mercoledì poi è un giorno di baruffa, io c'ho della ciucca, non voglio lavorare. Il mercoledì poi è un giorno di baruffa, io c'ho della ciucca, non voglio lavorare. Il giovedì poi è festa nazionale, il governo non permette che io vada a lavorare. Il giovedì poi è festa nazionale, il governo non permette che io vada a lavorare. Poi è un giorno di passione, io che son cattolica non voglio lavorare. Il venerdì poi è un giorno di passione, io che son cattolica non voglio lavorare. Il sabato poi è l'ultimo giorno, poi che bel giorno, non voglio lavorare. Il sabato poi è l'ultimo giorno, poi che bel giorno, non voglio lavorare. Domenica mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagar. Arrivo alla domenica, mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagar. Padrone là che arriva, l'è tutto arrabbiato, tutto scellerato, levati di qua. Padrone là che arriva, l'è tutto arrabbiato, tutto scellerato, levati di qua. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa, vadan sull'ostia la fabbrica e il padrone. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa, vadan sull'ostia.